Capitolo 37. Una doccia d'acqua fredda. La mia nuova vita era durata più di una settimana ed io mi mantenevo più saldo che mai nelle gravi, pratiche risoluzioni richieste dalle circostanze. Continuavo a camminare a passo rapido con la vaga idea d'andare innanzi. M'ero fatto la legge di darmi col massimo ardore a tutto ciò che intraprendevo. Fui finalmente una perfetta vittima di me stesso. Vagheggiai per un momento perfino al proposito di adottare la dieta vegetariana, nel pensiero che diventando un animale erbivoro avrei fatto un omaggio a Dora. Fino allora la piccola Dora era perfettamente ignara dei miei sforzi disperati ai quali avevo accennato confusamente nelle lettere che le scrivevo. Ma arrivò il sabato, e quel sabato ella doveva essere in casa della signorina Mills. E quando il signor Mills sarebbe uscito per andare al circolo a giocarvi il whist, evento che mi sarebbe stato telegrafato nella via con l'apparizione di una gabbia d'uccelli al terrazzino di mezzo del salotto, io avrei dovuto correre a casa sua a prendere il tè. Intanto noi ci eravamo completamente stabiliti a Buckingham Street, dove il signor Dick continuava a trascrivere le sue copie con un sentimento di vera felicità.
Mia zia aveva ottenuto una gran vittoria sulla signora Crapp, pagandole la pigione, gettando dalla finestra il primo secchio lasciato sulle scale e proteggendo personalmente dal pianerottolo l'arrivo e la partenza di una donna che veniva a servirci di fuori. Queste vigorose misure riempirono di tanto terrore il petto della signora Crapp che ella se ne rimaneva annidata in cucina con l'impressione che mia zia fosse matta. Mia zia, che era perfettamente indifferente all'opinione della signora Crapp e di chiunque altro, favorì e incoraggiò in qualche modo quell'idea. E la signora Crapp, di già tanto ardita, diventò in pochi giorni così timida che per non incontrare mia zia sulle scale cercava di nascondere dietro le porte la sua massiccia persona, lasciando visibile però un vasto margine della gonna di cotone o di contrarla in qualche cantuccio. Questo dava a mia zia tale e tanta soddisfazione che credo ella si divertisse, il cappellino messo di traverso sul sommo della testa, a scendere e salire per le scale tutte le volte che sperava di incontrarvi la signora Crapp.
Mia zia, che era molto ordinata e ingegnosa, introdusse tanti miglioramenti nelle nostre disposizioni domestiche che a me parve d'essere diventato non più povero, ma più ricco invece. Fra l'altro convertì la cucinetta in uno spogliatoio per me e comprò, sempre per me, certa lettiera che durante il giorno rassomigliava, per quanto può permetterselo una lettiera, a una libreria. Io ero oggetto della sua costante sollecitudine e la mia povera madre stessa non avrebbe potuto volermi più bene o cercar con più cura di farmi felice. Peggotty si era considerata veramente onorata della concessione di partecipare a queste fatiche e benché conservasse ancora, riguardo a mia zia, il suo antico senso di timore, aveva ricevuto da lei tanti segni di incoraggiamento e di fiducia che esse erano diventate le migliori amiche del mondo. Ma era arrivato il tempo, parlo del sabato che dovevo andare dalla signorina Mills a prendere il tè, che essa doveva ritornare a casa ad accudirvi Cam, come s'era assunta di fare. «Così addio, Barkis», disse mia zia, «e pensa a star bene. Io certo non avrei mai creduto che mi sarebbe dispiaciuto perderti». Accompagnai Peggotty all'ufficio della diligenza e la vidi partire. Ella in quel momento si mise a piangere e, come aveva fatto Cam, raccomandò suo fratello alla mia amicizia. Dal giorno che se n'era andato, in quel tramonto radioso, non s'era saputo più nulla di lui. «E ora, mio caro Davy», disse Peggotty, «se mentre studi ancora hai bisogno di denaro per le tue spese, o se quando avrai finito ne vorrai per stabilirti, e nell'uno o nell'altro caso in tutti e due ne avrai bisogno, diletto mio, chi avrebbe più diritto di prestartelo dell'antica domestica della tua povera mamma?» Io non ero così selvaggiamente altero da non dire in risposta che se mai avessi avuto bisogno di contrarre un prestito, sarei ricorso a lei. E credo che, salvo a chiederle su due piedi l'anticipo d'una grossa somma, non avrei potuto farle maggior piacere. «E, diletto mio», bisbigliò Peggotty, «di alla tua bella Angioletta che mi sarebbe piaciuto tanto di vederla, almeno per un momento, e dille che prima che ella sposi il mio ragazzo verrò io a metter tutta la casa in ordine, se tu me lo permetti». Le dichiarai che nessun'altra vi avrebbe messo le mani prima, e questo fece tanto piacere a Peggotty che se ne partì risollevata. Mi stancai più che potei tutto il giorno nel commons con una gran varietà di occupazioni e al tempo stabilito nella serata corsi nella via abitata dal signor Mills. Il signor Mills, che era terribile per addormentarsi sempre dopo il desinare, non era ancora uscito e la gabbia non era ancora apparsa al terrazzino del salotto. Egli mi fece aspettare tanto che fervidamente m'augurai che i suoi compagni di gioco lo condannassero a una multa per quel ritardo. Finalmente uscì. E allora vidi Dora sospendere la gabbia e a far due passi nel terrazzino per vedere se ci fossi, e rientrare vedendo che c'ero, mentre Jip rimaneva ad abbaiare verso strada con tutte le sue forze a un immenso cane da macellaio che avrebbe potuto inghiottirlo come una pillola. Dora mi venne incontro alla porta del salottino e Jip mi si avventò contro rotolando e ringhiando con l'impressione che fossi un brigante. E tutti e tre entrammo nella camera con un'aria di beatitudine. Tosto portai la desolazione nel seno della nostra felicità. Veramente non ne avevo l'intenzione, ma ero così traboccante del mio soggetto, col chiedere a Dora, senza la minima preparazione, se potesse voler bene a un pezzente. Giudicate della sorpresa della mia leggiadra, piccola Dora. La sola immagine che le svegliava quella parola era quella d'una faccia gialla e d'una cuffia da notte, o quella d'un paio di stampelle, o d'una gamba di legno, o d'un cane con una scodella in bocca, o di qualche altra cosa di simile. Ed ella mi diede uno sguardo pieno di inesprimibile stupore. «Come puoi farmi delle domande così sciocche?» disse Dora facendo il broncio. «Voler bene a un pezzente!» «Dora, mia carissima Dora!» dissi. «Quel pezzente sono io!» «Come puoi essere così sciocco?» rispose Dora battendomi la mano. «Da venir qui a dirmi una cosa simile! Ti faccio mordere da Jip!» I suoi vezzi infantili m'erano più che mai deliziosi, ma era necessario spiegarmi, e ripetei. «Dora, vita della mia vita, il tuo Davide è rovinato!» «Dichiaro che ti farò mordere da Jip!» disse Dora scotendo i riccioli, «se continui a dire delle sciocchezze!» Ma avevo l'aspetto così grave che Dora cessò dallo scuotere i riccioli, e mettendomi una manina sulla spalla, prima mi guardò sgomenta e ansiosa, poi cominciò a piangere. Che cosa terribile! Caddi in ginocchio innanzi al canapè, carezzandola e supplicandola di non lacerarmi il cuore. Ma per qualche tempo la povera piccola Dora non fece che esclamare «Oh Dio! Oh Dio!» e «Ho tanta paura!» e «Dov'è Julia Mills?» e «Oh, conducimi da Julia Mills!» e «Vattene, per favore!» tanto che io ero fuori di me. Finalmente, dopo molti scongiuri e molte proteste, riuscii a farmi guardare in faccia da Dora. Ella era ancora spaurita, ma gradatamente la consolai, finché il suo viso non ebbe un'espressione di tenerezza e la sua morbida e leggiadra guancia non si posò contro la mia. Allora le dissi, tenendola stretta fra le braccia, quanto io le volessi bene, con quanta forza e con quanto ardore. Come mi sembrasse giusto liberarla dalla sua promessa, perché ero diventato povero. Come non avrei potuto sopportare l'idea di perderla. Come non temessi la povertà, se neppur lei la temeva, fidando nella forza del mio braccio e del mio cuore ispirato da lei. Come già lavorassi con un coraggio che nessun innamorato aveva mai conosciuto. Come avessi cominciato ad essere pratico e a pensare all'avvenire. Come un tozzo di pane guadagnato col sudore della fronte fosse più dolce d'un banchetto imbandito per diritto ereditario. E tante altre cose dello stesso genere, dette in un impeto di calorosa eloquenza della quale fui meravigliato io stesso, benché ci avessi pensato giorno e notte, fin dal momento che mia zia m'aveva fatto la sorpresa del suo arrivo. «Il tuo cuore è sempre mio, cara Dora», dissi delirante, perché dall'energia con la quale ella mi si stringeva sapevo che era ancor mio. «Oh sì», esclamò Dora, «sì, è tutto tuo, ma non mi far paura». «Io farti paura, Dora? Non parlare di povertà e di lavoro penoso», disse Dora stringendomisi più da presso. «Per carità, per carità!» «Amor mio dolce», dissi, «il tozzo di pane guadagnato col sudore...» «Oh sì, ma io non voglio sentir più parlare di tozzi di pane», disse Dora. «E Jip deve avere tutti i giorni alle 12 una costoletta di castrato, se no morrebbe». Io ero sotto il fascino della grazia delle sue maniere infantili. Spiegai teneramente a Dora che Jip avrebbe avuto la sua costoletta di castrato con la consueta puntualità. Tratteggiai il quadro della nostra frugale vita a venire, resa indipendente dal mio lavoro, tenendo a modello la casetta visitata a Highgate e confinando mia zia nella camera superiore. «Sono terribile adesso, Dora?» dissi con gran tenerezza.
«Oh no, no!»
esclamò Dora. «Ma spero che tua zia si tratterrà molto in camera sua e spero che non sarà una vecchia brontolona. Se mi fosse stato possibile voler più bene a Dora di quanto le volessi, son certo che gliel'avrei voluto. Ma sentivo che ella era un poco inaccessibile. Il mio novello ardore si attenuava nel trovare che era così difficile comunicarlesi. Feci un'altra prova. Quando si fu rimessa completamente e stava arrotolando le orecchie di Jip, che le giaceva in grembo, io assunsi un aspetto grave e le dissi: «Mia cara, posso dirti una parola?»
«Oh, per favore, non parlare ed esser pratico», disse carezzevolmente Dora, «perché mi metti paura?»
«Cuor mio», risposi, «non c'è nulla da aver paura. Vorrei che tu la pensassi diversamente. Vorrei darti invece coraggio».
«Oh, ma è proprio questo che mi fa paura!»
«Amor mio, no! La perseveranza e l'energia del carattere ci metteranno in grado di sopportare le peggiori cose».
«Ma io non ne ho la forza!»
disse Dora scotendo i riccioli.
«È vero, Jip?»
«Bacia Jip e sorridi». Era impossibile rifiutare di baciare Jip mentre me lo presentava con quello scopo, atteggiando la lucente rosea boccuccia alla forma di un bacio e dirigendo l'operazione che volle venisse compiuta con esattezza nel centro del naso del cagnolino. Feci come ella chiedeva e n'ebbi dopo il compenso per la mia obbedienza. E non so per quanto tempo non mi riuscì di riapparir grave. «Mia Dora, mia diletta», dissi finalmente ritrovando il mio aspetto solenne, «stavo per dirti qualche cosa. Lo stesso giudice della corte delle prerogative si sarebbe innamorato di lei vedendola giungere le manine e levarle, pregandomi e scongiurandomi di non farle più paura».
«Ma no che non ti farò paura, cara», le assicurai.
«Ma Dora, amor mio, se qualche volta penserai, senza scoraggiamenti, sai, tutt'altro, ma se qualche volta penserai, appunto per aver coraggio, che tu sei fidanzata a un giovane povero...»
«No, no, non lo dire!» esclamò Dora.
«È così terribile!»
«Ma no, anima mia!» dissi allegramente. «Se tu vorrai pensare qualche volta a questo e occuparti di tanto in tanto delle faccende domestiche del tuo papà, sforzandoti di abituarti un poco ai conti, per esempio...»
La povera piccola Dora accolse questo consiglio con qualche cosa che era un singhiozzo o un grido.
«Dopo ci sarebbe utilissimo!» continuai. «E se tu mi promettessi di leggere un po' il libro di cucina che io ti manderei, sarebbe eccellente per tutti e due, perché la nostra via nella vita, mia cara Dora», dissi infervorandomi del soggetto, «è piena ora di sassi e di triboli e toccherà a noi spianarla. Noi dobbiamo lottare per andare innanzi, noi dobbiamo lottare valorosamente. Vi sono ostacoli da affrontare e li affronteremo e li supereremo». Continuavo sempre con maggior calore, col pugno chiuso e il volto pieno di entusiasmo, ma era inutile andare innanzi. Avevo detto abbastanza. Il bel risultato che avevo ottenuto! Oh, lei aveva tanta paura! Oh, dov'era Julia Mills? Oh, perché non la conducevo da Julia Mills e perché non me ne andavo via, per favore? Di guisa che in breve ero assolutamente fuori di me e dicevo delle cose pazze aggirandomi per il salotto. Quasi mi parve d'averla ammazzata. Le spruzzai dell'acqua in viso, mi inginocchiai, mi misi le mani nei capelli, mi chiamai brutto spietato e crudelissima bestia. Le implorai di perdonarmi. La supplicai di levar su gli occhi. Sconvolsi la cassetta dal lavoro della signorina Mills in cerca di una boccettina d'odore e nel mio disperato scompiglio mentale m'aggrappai a un agoraio d'avorio e lo vuotai sul volto di Dora. Mostrai il pugno a Jip, che era più frenetico di me. Commisi tutte le stravaganze possibili ed impossibili. Ed ero già al colmo della disperazione quando la signorina Mills fece il suo ingresso nel salotto. «Che è stato?»
esclamò la signorina Mills soccorrendo l'amica. Risposi:
«Io, signorina Mills, sono stato io, guardate il colpevole!»
e altre parole simili, e mi nascosi il viso nel guanciale del canapè. Prima la signorina Mills pensò che ci fossimo bisticciati e che fossimo arrivati sull'orlo del deserto di Sahara, ma presto comprese lo stato delle cose, perché la mia dolce ed affettuosa Dora, abbracciandola, cominciò a dire che io ero un povero lavoratore, e poi pianse sulla mia sorte, e mi abbracciò, e mi chiese di conservarle tutto il suo denaro, e poi s'abbandonò sul collo della signorina Mills, singhiozzando come se il suo cuoricino si fosse infranto. La signorina Mills, forse, era nata per la nostra felicità. Ella volle sapere da me in poche parole di che si trattasse. Consolò Dora
e gradatamente le fece capire che io non ero un lavoratore. Dalla mia maniera di parlare credo che Dora avesse concluso che fossi un marinaio e salissi e scendessi lungo una passerella tutto il giorno. E così ci fece far la pace. Quando ci fummo completamente rimessi e Dora andò su a spruzzarsi un po' d'acqua di rosa sugli occhi, la signorina Mills fece servire il tè. Nell'intervallo che seguì dissi alla signorina Mills che ella era più che mai mia amica e che il mio cuore doveva cessare di battere prima che potesse dimenticare la sua simpatia. Allora esposi alla signorina Mills tutto ciò che invano mi ero sforzato di esporre a Dora. La signorina Mills osservò, parlando in generale, che la capanna della moderazione era migliore del palazzo del freddo splendore e che dove c'era l'amore c'era tutto. Io dissi alla signorina Mills che questo era verissimo e chi più di me, che volevo bene a Dora come nessun mortale mai aveva voluto bene alla sua fiamma, poteva esserne persuaso. Ma siccome la signorina Mills osservò incredula che sarebbe stato meglio per alcuni cuori se così fosse stato, aggiunsi che mi permettesse di limitare l'osservazione ai mortali di genere maschile. Allora lasciai che la signorina Mills dicesse se fosse saggio o no il consiglio da me dato intorno alle faccende domestiche e allo studio del libro di cucina. La signorina Mills, dopo aver meditato un po', rispose così: «Signor Copperfield, io con voi sarò sincera. Le sofferenze mentali e le prove da me sopportate
sopperiscono in qualche modo alla scarsezza degli anni.
E io vi parlerò con la serietà e la sincerità di una madre abbadessa. No, il consiglio non è adatto alla nostra Dora. Ella è un'anima di luce, di trasparenza, di gioia. Dico francamente che se la cosa fosse possibile, sarebbe forse meglio, ma...» E la signorina Mills scosse il capo. Io mi sentii incoraggiato da quella concessione finale da parte della signorina Mills per chiederle, per amor di Dora, se dato che le si presentasse l'occasione di allettarla a qualche esperimento di vita pratica di quel genere, non fosse disposta a incoraggiarla. La signorina Mills rispose di sì con tanta prontezza che io le chiesi inoltre se ella volesse accettare la custodia del libro di cucina e se, potendo indurre Dora ad accettarlo senza paura, fosse disposta a farmi quel segnalato favore. La signorina Mills accettò anche quell'incarico senza troppa fiducia di riuscire. E Dora ritornò con viso così amabile che in verità dubitai se fosse lecito turbarla con simili inezie volgari. Ed ella mi voleva tanto bene ed era così affascinante, specialmente quando faceva star Jip ritto sulle gambe posteriori per dargli un crostino e quando fingeva di premergli il naso contro la tagliera calda per punirlo di non voler star ritto, che mi considerai, per averla impaurita e fatta piangere, come una specie di mostro entrato nel nido d'una fata. Dopo il tè avemmo un po' di trattenimento con la chitarra e Dora cantò quelle ariette francesi che parlavano della impossibilità di mai lasciar di danzare, tra la ra, tra la ra, e mi sentii un mostro maggiore di prima. Una sola nube offuscò il nostro piacere poco prima che mi congedassi. La signorina Mills alluse non so come al giorno appresso e io mi feci disgraziatamente scappare che allora, costretto a darmi da fare, ero già in piedi alle 5. Non so dire se Dora pensasse che fossi un sorvegliante notturno, ma la cosa le fece una grande impressione ed ella non suonò né cantò più. Pensava ancora a questo quando le dissi addio e mi raccomandò nel suo tono vezzoso di carezza, come ad una bambola, pensai: «Non t'alzare più alle 5, cattivo, è una pazzia!» «Amor mio», le dissi, «ho tanto da lavorare!» «Ma non lavorare», disse Dora, «perché devi lavorare?» Era impossibile, a quel dolce viso sorpreso, dire altrimenti che in tono di scherzo che si deve lavorare per vivere. «Oh, che ridicolaggine!» esclamò Dora. «E come potremmo vivere, Dora?» dissi. «Come? In qualche modo», disse Dora. Con questo le parve d'aver regolato tutto e mi diede un tal bacio di trionfo, espressione del suo cuore innocente, che per nulla al mondo avrei voluto disingannarla per la sua risposta. Sì, le volevo bene e continuai a volerle bene, col maggiore trasporto, con la maggiore interezza e completezza, ma continuando anche a lavorar con accanimento e affaccendandomi a tener caldi tutti i ferri che avevo al fuoco, sedevo qualche volta la sera di fronte a mia zia pensando alla paura che avevo fatta a Dora e al modo di potermi aprire la via con una custodia di chitarra al collo attraverso la foresta delle difficoltà, finché non sentivo girarmi il capo.